Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e ben trovati in questo nostro appuntamento. Oggi daremo seguito alla domanda che abbiamo ricevuto la settimana scorsa, e cioè riguardante i possibili pericoli della musica pop. Ricapitolando, la musica pop spesso crea una realtà alternativa, dove si glorifica il successo, l'apparenza e l'autosufficienza. Questo mondo, sebbene possa sembrare attraente e seducente, è in molti casi illusorio e vuoto, e non porta alla pace interiore che invece viene solo da una relazione autentica con Dio. Infatti, quello che abbiamo visto la volta scorsa è che questo tipo di musica spesso porta lontani da Dio, poiché attraverso la musica pop si è cercato di impattare con il mondo, dare un impatto sulla cultura, ed è stata utilizzata questa musica come potente strumento per far cambiare, come abbiamo visto, anche la mentalità all'interno della società. Attraverso la musica pop, poi, si cerca quasi una fuga dalla realtà, che può impedire alle persone di affrontare le vere domande spirituali e morali della vita. Abbiamo visto anche come gli stessi cantanti di questo genere di musica facessero una vita sregolata, oppure abbiamo visto le dichiarazioni di alcuni di loro, abbiamo visto anche i testi, che spesso idolatrano la sensualità, idolatrano appunto valori contro la fede, contro la legge di Dio. Ed allora per questo motivo si sconsiglia l'ascolto della musica pop. Tuttavia, quello che invece dobbiamo comprendere è che la musica, già abbiamo detto la volta scorsa, è un dono di Dio e dobbiamo sapercene servire per dare gloria a Dio, per lodarlo, per ringraziarlo, non necessariamente attraverso canti liturgici, canti sacri, ma anche musiche tipo Bach, Beethoven e così via. Sono musiche che in qualche modo esaltano la creazione, esaltano tutto il creato e in questo modo esaltano anche Dio. Molti santi e padri della Chiesa hanno sempre invitato per questo motivo alla vigilanza su ciò che entra nella mente e nel cuore, perché ciò che ascoltiamo e vediamo influisce sul nostro pensiero e sul nostro rapporto con Dio. Infatti, San Paolo dice: "Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto." Allora, questo è ancora un motivo in più per scegliere altri tipi di musica e non la musica pop o musiche di questo genere, perché se queste musiche ci portano lontani da Dio, dobbiamo evitarla. Meglio nutrire l'anima con ciò che avvicina alla verità, alla bellezza e alla bontà, piuttosto che farci trascinare fuori dalla legge di Dio attraverso le passioni. Dunque, riprendendo il nostro discorso sulla musica, in particolare vogliamo parlare della musica gregoriana, la musica celestiale, e così è stato definito il canto gregoriano, è uno strumento che ci avvicina a Dio. Come già detto, la musica è un dono di Dio e quando è usata per la sua gloria, per la gloria di Dio, può elevare l'anima e avvicinare l'uomo a lui. Il canto gregoriano è un chiaro esempio di come la musica possa essere sacra, pura e orientata alla contemplazione divina. Noi sappiamo, dalla tradizione cristiana, che la musica ha sempre avuto un ruolo importante nella preghiera, nella liturgia. Pensiamo anche al canto dei Salmi, che sono la preghiera prediletta, preferita da Dio, che la Chiesa ogni giorno recita, oppure appunto canta. Poi abbiamo gli inni sacri, anche alcune composizioni più recenti sono stati strumenti per lodare Dio e meditare della sua grandezza. Quindi il problema non è la musica in sé, ma l'uso che se ne fa. E come per ogni altra cosa, può essere utilizzata per il bene o per il male. La musica gregoriana, quindi, è una forma sublime di preghiera cantata, un mezzo attraverso il quale noi possiamo elevarci a Dio. È una musica sacra nata all'interno della Chiesa per accompagnare la liturgia, la meditazione. È caratterizzata da una melodia semplice, priva di ritmi frenetici, che ci porta alla contemplazione. E noi dobbiamo anche comprendere qual è il fine della nostra vita, per poter scoprire anche il motivo per cui il canto gregoriano si addice di più alla nostra anima e ci porta appunto a contemplare le verità di fede, a contemplare Dio. Il canto gregoriano ha una sua bellezza, una bellezza spirituale unica. Non è invasivo, non cerca di suscitare emozioni artificiali, ma aiuta l'anima a trovare la pace e il raccoglimento interiore. Questo tipo di musica è stata utilizzata per secoli come forma di lode e di preghiera. E anche oggi viene riconosciuto come uno dei generi musicali più adatti per il culto divino. Se lo confrontiamo con la musica moderna, possiamo notare delle grandi differenze. Come dicevamo, mentre la musica pop tende a stimolare emozioni, a creare una sorta di dipendenza sensoriale, il gregoriano guida alla calma, alla riflessione e alla comunione con Dio. Il gregoriano è una musica che non esalta l'ego, che non esalta il proprio io, ma lo dissolve nell'adorazione. E allora la domanda che possiamo farci è questa. Soltanto il gregoriano è una musica gradita a Dio? O ci possono essere anche altre musiche che possono avere un valore positivo, che possono aiutarci a questa contemplazione? Come già all'inizio di questa puntata si parlava della musica classica, specialmente quella di compositori come Beethoven, Verdi, Bach, Mozart e tanti altri. Può essere anch'essa considerata un'espressione elevata dell'arte musicale e in molti casi uno strumento per avvicinarsi a Dio. Ad esempio, Bach scrisse molte opere sacre e lui stesso diceva che la musica deve essere per la gloria di Dio e il ristoro dell'anima. E allora vedete bene a che cosa serve la musica. Per la gloria di Dio e il ristoro dell'anima. Ecco, questa è la funzione della musica. Come tutte le cose create. Dio ha creato tutto il mondo buono, ma poi nel mondo è avvenuto il male. Il male è avvenuto nel mondo a causa del peccato originale. E quindi tutte le cose, poi, che Dio ha creato buone, possono essere utilizzate anche per fare del male. Per far del male agli altri, ma anche a noi stessi. Nel momento in cui noi utilizziamo queste cose per allontanarci appunto da Dio, ma allontanandoci da Dio noi mettiamo a serio rischio la nostra salvezza eterna. Poi ancora Beethoven, pur essendo un uomo travagliato, cercava una dimensione spirituale nella sua musica e la nota Nona Sinfonia con l'inno alla gioia, riflette questo anelito universale che l'uomo ha alla fratellanza e alla trascendenza. Poi abbiamo Verdi, il quale, pur non essendo un uomo di fede profonda, ha composto opere come il Requiem che hanno una grande forza spirituale. La musica classica, a differenza di molta musica moderna, non è fatta per manipolare le emozioni in modo superficiale o per suscitare istinti primordiali, ma piuttosto per elevare l'anima, per suscitare riflessione, bellezza e armonia. E questo è molto vicino all'idea di una musica che può essere in sintonia con Dio. E adesso vorrei un attimo vedere anche l'origine della musica, poiché ogni civiltà antica ha sviluppato la propria musica. Ma questa musica è stata sempre legata a riti religiosi e alla vita comunitaria. Gli Egizi, Ebrei, Greci, Romani, tutti avevano delle musiche. Musica che era utilizzata nei templi per accompagnare i riti sacri. I Romani non avevano una musica propria, tuttavia la adottarono dai Greci e la usarono soprattutto nei riti religiosi ed anche in celebrazioni pubbliche. Poi, per quanto riguarda invece la musica cristiana, noi sappiamo che con la venuta di Cristo la musica si trasforma. I primi cristiani cantavano inni nelle catacombe, senza strumenti, e questo perché volevano mantenere la purezza della voce umana nella lode di Dio. Poi, intorno al VI secolo, vediamo il nascere del canto gregoriano proprio per merito di Papa Gregorio Magno, che raccolse e sistemò i canti liturgici, dando origine a quello che oggi conosciamo come canto gregoriano. E questo tipo di canto è la forma più pura di musica sacra, poiché ha una melodia semplice, senza strumenti, ma è capace di elevare l'anima. I testi sono in latino, lingua sacra della Chiesa, con un ritmo libero, e il canto gregoriano è proprio una preghiera cantata. Questo canto è rimasto il fondamento della musica liturgica per moltissimi anni. Successivamente al canto gregoriano si aggiunge anche la musica sacra e la polifonia, in particolar modo nei periodi del Medioevo e nel Rinascimento. Qui troviamo queste prime forme di polifonia e i grandi maestri della polifonia sacra furono Guillaume de Machaut, Josquin Desprez e Palestrina. Questi hanno sviluppato uno stime musicale perfetto per la messa. In particolare noi ricordiamo Palestrina, che salvò la musica polifonica quando voleva essere eliminata perché sembrava troppo complessa. Dalla musica sacra poi si passò alla musica profana nel tempo barocco e nel classicismo, con autori come Bach, Handel, Mozart e Beethoven. In questi autori la musica sacra continua ad esistere, ma inizia a convivere con la musica profana, spesso con fini estetici e di intrattenimento. Come dicevamo, anche se questi autori a volte scrivevano della musica sacra, tuttavia questa musica non era una musica liturgica. Infatti, come vedremo, c'è una differenza anche tra la musica sacra e la musica liturgica. Infine, conosciamo la musica del tempo contemporaneo. Una musica che dal XX secolo inizia a portare ad un allontanamento da Dio, perché spesso promuovono questi messaggi contrari alla fede. Quindi adesso Abbiamo detto che tra la musica sacra e la musica liturgica c'è una differenza e vediamo allora in che cosa consiste. Spesso questi due termini possono essere confusi, ma è importante avere ben chiari i due concetti e distinguerli. La musica sacra è quella che, pur avendo testi religiosi e tematiche spirituali, non è necessariamente destinata al culto. Può includere composizioni polifoniche e anche inni devozionali. Esempi celebri di questi testi sacri sono il Messia di Handel o la Messa solenne di Beethoven, anche se richiamano al sacro, ma non sono testi liturgici. O un'altra è l'Ave Maria di Schubert. Sì, sempre contiene nelle parole un testo sacro, ma il testo non è stato scritto per la liturgia, bensì per un contesto completamente diverso. Cioè, Schubert scrisse questa canzone per una donna. Invece, la musica liturgica è quella che nasce espressamente per il culto e deve rispondere a criteri precisi. Essa deve favorire la preghiera, rispettare la sacralità del rito e adattarsi ai momenti liturgici. Per questo il canto gregoriano e alcune composizioni moderne approvate dalla Chiesa rientrano in questa categoria. Il gregoriano, dunque, abbiamo visto, è il canto proprio della Chiesa, perché favorisce la meditazione, si adatta alla liturgia e rispetta il carattere sacro. Purtroppo, dopo il Concilio Vaticano II, anche se il Concilio non ha espressamente detto che bisognava abbandonare questo tipo di canto, l'uso del gregoriano è diminuito in molte chiese, sostituito da canti moderni, che pur avendo testi religiosi, spesso si ispirano a melodie profane e favoriscono più il sentimentalismo che la vera preghiera. Addirittura oggi troviamo delle chiese in cui vengono eseguiti canti rock. Dovremmo anche parlare del rock cattolico. Se effettivamente questa musica è una musica liturgica, se è una musica sacra, ma da quello che abbiamo appena spiegato, sembrerebbe proprio di no, che questa musica non è una musica adatta alla liturgia, adatta alla messa, e quindi bisogna bandirla dalle nostre chiese. E adesso, sempre nel contesto del canto gregoriano, vorrei fare un passo indietro ed andare al tempo di San Pio X, il quale scrisse un documento, un motu proprio, che si chiama Tra le sollecitudini, e questo testo richiama alla santità del canto, alla bellezza e all'universalità, poiché purtroppo nelle chiese, anche a quel tempo, venivano eseguiti dei canti sacri, musica sacra, e spesso le persone andavano in chiesa non per seguire la cerimonia liturgica, ma per seguire l'esecuzione di questi canti come se fosse al teatro. E allora il Santo Padre richiamò vescovi, sacerdoti e fedeli ad una più autentica ricerca del sacro e quindi ad una ricerca di Dio. In chiesa si va per pregare, lodare, ringraziare Dio, non per ascoltare esecuzioni di musica moderna, che può essere anche musica sacra, ma non musica liturgica. Bene, ora, dopo aver descritto tutti questi tipi di musica, descritto perché la musica è importante, dopo aver visto quale tipo di musica dovremmo scegliere per poter essere più vicini a Dio e per realizzare il nostro fine, arriviamo a delle conclusioni. La musica sacra e liturgica è il dono più prezioso che Dio ci ha fatto e che la Chiesa ha ricevuto e sviluppato nel corso dei secoli. Essa non è soltanto un accompagnamento della liturgia, ma la musica liturgica e quindi la musica, e in particolare gregoriana, è una vera forma di preghiera che aiuta i fedeli ad entrare nel mistero di Dio. Oggi più che mai è necessario riscoprire la grande tradizione di questo tipo di canto e della polifonia sacra per restituire alla musica liturgica la sua funzione originaria. Non emozionare, ma elevare l'anima alla contemplazione del divino, scoprendo la distinzione tra la musica sacra, tra la musica profana e la musica liturgica, noi possiamo garantire che la musica in chiesa rimanga uno strumento autentico di preghiera e non soltanto un semplice intrattenimento. Infatti, come dicevo poc'anzi parlando del motu proprio del Papa San Pio X, dobbiamo andare in chiesa per elevare la nostra anima a Dio, per pregarlo, e non come semplice intrattenimento, e quindi non per andare ad ascoltare delle musiche, anche se purtroppo oggi dobbiamo invece registrare un calo grandissimo della frequenza alla Santa Messa, della frequenza ai sacramenti. Ma un po' tutto è dovuto anche a tutte queste pratiche, pratiche che hanno allontanato le persone da Dio. Le hanno allontanate prima dalla Chiesa, dai ministri di Dio e poi, infine, queste persone si sono allontanate anche da Dio. Ed in parte è merito anche della liturgia, che non rappresenta più un'azione sacra in cui il ministro, i sacerdoti e i fedeli insieme si rivolgono a Dio, in quanto l'azione liturgica ha innanzitutto come fine principale la glorificazione di Dio in Cristo, poi la santificazione degli uomini, e questo duplice fine evidenzia la principalità del fine latreutico, ossia del fine di adorazione di Dio. Fatta questa ultima considerazione, andiamo a concludere questo nostro discorso. La musica può essere categorizzata in base alle emozioni che suscita. Infatti esiste musica allegra, triste, ansiosa, rabbiosa e ribelle. E di solito le persone riescono a comprendere, a distinguere una musica romantica da una musica di marcia o da una musica sacra liturgica. Questo avviene anche se non c'è il testo. Infatti la musica non consiste essenzialmente nei suoi testi. Che una canzone abbia o non abbia un testo è accidentale alla musica in sé, dal momento che essa stessa già imita e stimola le passioni. Ad esempio, non abbiamo bisogno di conoscere il tedesco per comprendere che la nona sinfonia di Beethoven, nel suo quarto movimento, è un inno alla gioia. E questa gioia viene percepita. Quindi nella musica non soltanto le parole sono importanti, ma è proprio il ritmo, proprio quello che la musica suscita. E a tal proposito vorrei, in questa conclusione, citare un racconto di una giovane ragazza che era cantante leader di un gruppo di Christian Rock. Lei stessa scrive: «Avevo una grande carica di sensualità e non riuscivo a vincerla. Desideravo ardentemente conoscere Dio ma c'erano così tanti muri che non potevo superare. Mentre il nostro gruppo stava cantando una notte in Romania, Dio cominciò a mostrarmi la distruzione che questo rock cristiano causava. Avevo appena finito di cantare e il mio amico cominciò a dare una testimonianza di ciò che Dio aveva fatto nella sua vita. Ho dato uno sguardo alla folla e ho visto confusione su quasi tutti i volti. Loro non avevano capito le parole delle canzoni, solo la musica. E la musica veicolava un messaggio molto diverso rispetto alle parole della testimonianza del mio amico. La gente tornò a casa confusa. Io sono tornata dall'Europa disillusa e mi chiedevo per che cosa avessi speso i due ultimi anni della mia vita. Da questo allora risulta chiaro che a prescindere dai suoi singoli mezzi, la musica si distingue perché trasmette direttamente paura e gioia all'anima. Ora un'ultima citazione che vogliamo fare, quella di Sant'Isidoro di Siviglia, dottore della Chiesa, il quale diceva: «Senza musica nessuna disciplina può essere perfetta. Non c'è niente senza di questa. Perché tutto l'universo, si dice, è tenuto assieme da una certa armonia di suoni e i cieli stessi sono fatti per ruotare mediante la modulazione dell'armonia. La musica muove i sentimenti e cambia le emozioni. In battaglia, inoltre, il suono della tromba rianima i combattenti e più è furioso lo squillo delle trombe, più si fa valoroso il loro spirito. Una canzone allo stesso modo incoraggia i vogatori. La musica solleva la mente per sopportare meglio le fatiche e la modulazione della voce conforta la fatica del lavoro. E infine, ogni nostra parola, ogni pulsazione delle nostre vene è collegata ai poteri dell'armonia, dai ritmi musicali. Lo stesso Nietzsche una volta osservò che mentre gli antichi avevano bisogno della musica per mettere ordine nelle loro anime passionali, i moderni la cercano per assecondare le loro anime passionali. I popoli antichi erano focosi ed erotici e cercavano di raggiungere una certa continenza tramite la musica. I moderni guardano alla musica non per trovare moderazione e ordine, ma per ricavarne energia. Bene, cari ascoltatori, terminiamo qui questa nostra puntata e spero che attraverso questo intervento siano più chiari i motivi per cui la musica in genere moderna, questa musica contemporanea, può provocare danni all'anima e che quindi è sempre meglio cercare delle musiche che innalzano la nostra anima a Dio, che ci innalzano e ci fanno perseguire il nostro fine, che è la beatitudine eterna. Ave Maria.